Marcos Van Vacaris, ci siamo proprio subito addentrati nella musica greca con il rebetico, un genere che amo moltissimo e che ama molto anche il nostro ospite delle 13, Patrizio Nissirio, bentornato!
Bentrovati!
Che bello riaverti qui in studio, ne sono successe tante dall'ultima volta.
Assolutamente.
Insomma, se non sbaglio era il 2019, mamma
credo
mia.
Credo di sì, addirittura credo che nel 2019 ancora abbiamo fatto una cosa telefonica,
anche,
quindi proprio qui
sì,
alla radio
sì.
Era molto tempo.
Sì, 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 e insomma ci siamo tuffati nell'atmosfera della Grecia, appunto tra l'altro con il rebetico che è proprio il blues della Grecia, lo possiamo definire così, no? E ancora poco conosciuto, se vogliamo, per il pubblico italiano, che ancora magari pensa che la musica greca sia solo il sirtaki, che è un po' un'invenzione.
Ma, sì, il sirtaki, come forse non tutti sanno, che è una danza tratta ovviamente dalle danze tradizionali greche, ma viene inventata, così come il brano celeberrimo, viene inventato da Theodorakis per il film Zorba il Greco. Questo non vuol dire che non faccia ormai parte a pieno titolo della tradizione musicale ellenica, ma appunto getta le sue radici, ha le sue radici in tutte queste tradizioni. La Grecia, pur essendo un paese così piccolo, ha una tradizione musicale molto diversificata. A noi profani che ascoltiamo sembra un po' tutto uguale, ma ogni isola ha il suo genere.
No, assolutamente. Poi chi c'è andato in Grecia sa proprio che ogni isola è diversissima dalle altre. In ogni isola c'è
sì.
il panorama, un panorama particolare, un tipo di persone particolare, un'attitudine, insomma, è un universo.
Ci sono grandi differenze poi tra l'altro tra noi andiamo tendenzialmente tutti in vacanza nelle isole, ma la Grecia continentale è un altro mondo a sé.
Stupenda, stupenda. L'ho girata tutta in macchina, guarda, io la adoro.
Collegata con i Balcani, quindi musicalmente parlando c'è di tutto e di più.
Sì, 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 quindi, sì, certamente, sì. Certamente. E insomma, il rebetico, dicevamo che è una musica che racconta anche la migrazione, il mescolarsi tra le popolazioni di cultura greca che vivevano in Asia Minore e che negli anni 20 dello scorso secolo furono costrette a tornare in Grecia. Ci fu questo scambio, no, tra...
Sì, pensa che i greci lo chiamano catastrofi, cioè la catastrofe.
Insomma.
È uno dei più grandi scambi di popolazione della storia umana, in realtà, in cui tutti i greci dell'Asia Minore, o quasi tutti, ma ormai ne sono rimasti veramente pochissimi, si trasferirono in Grecia, quindi profughi, cambio per esempio della natura di Atene, del Pireo, dove arrivano la maggior parte di questi qua, che poi si devono ritrovare in questo mondo. Considera che venivano da città come Smirne, che era uno dei luoghi più cosmopoliti del Mediterraneo, c'era Smirne, c'era Alessandria d'Egitto, c'era Beirut, erano questi grandi luoghi di mescolanza culturale, e si trovano appunto a vivere in condizioni piuttosto difficili, ma portano con loro questa musica, e questa musica conquista tutti, perché è una musica balorda, di coltellate, donne
sì, è piena
fatali.
Di storie bellissime, sì.
Hai detto benissimo, la definizione di blues greco è molto calzante ed entra appunto a pieno titolo nella natura, oltre che nella musica della Grecia che conosciamo oggi, che insomma, bisogna sempre tenere a mente che quando Atene diventa capitale è un villaggio, i greci riconoscevano Costantinopoli come la loro città fondamentale e anche Smirne era un posto importantissimo. Quindi arrivano e cambiano, secondo me, in meglio, perché aprono veramente grandi prospettive interculturali in questa terra ancora un po' chiusa, un po' così, un po' provinciale.
Certo, e quindi Atene, insieme anche ad altre città, perché penso anche a Salonicco, no? Anche a Salonicco si svolgono molte delle storie dei caffè Aman del rebetico, no? E si ritrovano questi musicisti, poi molto spesso purtroppo vivono di espedienti, fumano hashish, vanno in galera, sono delle storie veramente belle. E mi piace parlarne proprio perché anche qui a Roma ci sono delle band, degli ensemble che suonano questa musica, quindi se vi capita ci sono Evie Van e anche Siga, mi permetto di consigliare gli alberi perché sono proprio hanno quel sapore greco che ci piace, insomma, e raccontano queste storie. E tu, Patrizio, sei qui invece per raccontarci questa volta di un libro in cui segui un po' le orme di un altro autore. Eri venuto la scorsa volta a parlarci del tuo libro Silenzio, no? Oggi ci parli di Atene, del viaggio ad Atene con Markaris. Raccontiamo per il pubblico
allora,
di chi si tratta.
Petros Markaris è il lo scrittore greco più conosciuto in Italia, è un giallista, viene considerato il Montalbano, no, Montalbano, il Camilleri.
Sì, ogni tanto è un po' un mix, sì. No? Vasquez Montalban.
Esatto, c'è la cosiddetta definizione di noir mediterraneo, che insomma lascia un po' il tempo che trova, ma insomma per farci capire...
Però fa capire un po' il genere,
esatto,
diciamo.
Questo universo che si muove in questo Mediterraneo criminale, con questi personaggi un po' acciaccati che a me piacciono molto. E Markaris è un greco, per l'appunto, di Turchia, è nato su un isolotto poco fuori dal Bosforo e guarda con occhi esterni la città di Atene, lui che viene dalla grande città d'Oriente, eccetera, e quindi, come tutti gli osservatori esterni, la guarda con occhi più lucidi e ce la racconta in una maniera incredibile, ma a livello di farci percorrere delle strade, col traffico, con la metropolitana che non funziona. Detto questo, la metropolitana di Atene funziona benissimo.
E poi noi qui a Roma proprio è meglio che non parliamo.
Esatto, è una metropolitana specchiata nella pulizia, efficientissima, però ci racconta tutto questo. E insieme a lui ho usato anche altri scrittori greci contemporanei, basandomi soprattutto sul fatto che siano tradotti in italiano, perché insomma il greco non è proprio una lingua che tutti sanno,
certo,
come l'inglese,
certo,
e il francese, e ci fa un po' da guida in questa Atene. È un libro che era uscito nel 2017, ma naturalmente dal 2017, quando la Grecia era ancora immersa nella terrificante crisi finanziaria ed umana, ricordiamo sempre che c'era un lato umano che non era solo monetario quello che stava succedendo, molte cose sono cambiate. Fortunatamente la situazione è migliorata, non è ancora ideale. La Grecia è un paese insomma sempre con stipendi molto bassi e la gente ha grandi difficoltà, almeno certe fasce della popolazione. Quindi ho fatto un aggiornamento e anche un ampliamento, e ho usato ancora una volta l'ultimo libro di Markaris, che è appunto la cospirazione, adesso c'ho un vuoto, ma c'entrano le cariatidi, la vendetta delle cariatidi, la cospirazione, scusate, l'età avanza, e quindi insomma, per farvela breve, lui racconta un fenomeno, chiamiamolo così, pericoloso, e cioè il fatto che la Grecia sia in vendita.
La rivolta delle cariatidi,
la rivolta, ecco
fatto,
mancava la rivolta.
Ci stavamo, insomma.
ed è la vicenda di questi imprenditori stranieri che arrivano ad Atene e vogliono ricostruire l'antica Grecia in un paesaggio finto tra Atene e l'isola di Evia, Eubea, e però si trovano contro queste donne, non a caso, perché le donne nella letteratura greca e nella cultura greca hanno un ruolo
incredibilmente importante,
fondamentale, direi, non importante. E quindi ecco, è questa lotta tra salvare l'anima di questa città e di questo paese e invece svenderla come un souvenir, come troppi ce ne stanno, non solo in Grecia, naturalmente ne sappiamo qualcosa anche noi in Italia. E quindi ecco, mi interessava molto raccontare anche questo sviluppo, che per carità di Dio, nessuno qui dice che non si debba investire in Grecia, però forse bisognerebbe farlo in maniera da non distruggere l'anima di Atene,
sì,
e di tutto il paese.
Quello è vero, perché poi io ricordo i miei viaggi in Grecia risalgono ormai a qualche decennio fa, però ho visto anche delle cementificazioni esagerate sia nelle isole che anche all'interno, quindi forse un po' di attenzione ci vorrebbe.
Anche perché si va lì, certo, non per... alcuni purtroppo vanno per quello, per stare in un resort lussuoso con i prati all'inglese e i campi da tennis in riva al mare.
Con la scarsità di acqua che poi sappiamo
poi,
esserci in Grecia.
Puoi immaginare,
insomma,
un'isola del Dodecaneso con tre sorgenti,
certo,
come fai,
certo,
a alimentare questa roba? Il mio ultimo viaggio, che risale all'anno scorso, nell'isola di Kos, ha visto un po' di queste cose ed era un'isola che conoscevo discretamente bene, quindi sono rimasto anche un po' colpito da questa evoluzione non proprio adatta. Per fortuna gli italiani, devo dire, rispetto a queste cose sono un pochino più attenti, e questo è un vanto, perché cerchiamo le cose più vere, più nascoste, le taverne più dimenticate.
Sì. Beh, in questo senso già scegliere il Dodecaneso, che è un pochino più fuori mano rispetto,
esatto,
alle prime isole dove si fermano gli italiani, penso a Corfù o anche Cefalonia, le isole ioniche che sono bellissime.
O le Cicladi, per
certo,
carità,
certo. Quindi tu, per dire, adesso aprendo una parentesi pre-estiva, consiglieresti le isole del Dodecaneso a chi dovesse andare in Grecia?
Io le consiglio per questioni di famiglia, perché mio nonno era originario di un'isola chiamata Nisiros, da cui mi
ricordo. Ah, ecco.
E quindi mio padre era nato a Alessandria d'Egitto, da famiglia italo-greca, e poi vissero, questa famiglia ha vissuto per diversi anni nella Rodi, che all'epoca era italiana, che però insomma era,
certo,
sempre un pezzo,
certo,
dove la cultura greca era preponderante. Quindi ecco, sono parziale verso il Dodecaneso, che ha questa bellezza di essere una terra di confine, di fronte c'hai la Turchia, c'hai i minareti che ancora sopravvivono, oggi magari non sono più moschee ma sono musei o cose del genere, per fortuna l'hanno recuperato, e per quelli che sono appassionati di questo c'è anche molta architettura coloniale italiana, tra la più spettacolare che gli italiani abbiano mai fatto nella loro breve e scalognatissima vicenda coloniale. E quindi se si va per esempio a Rodi, il centro somiglia tanto a Sabaudia,
certo,
e quindi c'è anche questo effetto,
certo,
per noi italiani che è piuttosto interessante. Vorrei precisare che quelle isole furono italiane dal 1912, non c'entrava niente la Seconda Guerra Mondiale,
sì,
ma finirono nel pacchetto di riparazioni di guerra che i greci giustamente pretesero dagli invasori.
Certo, certo. Beh, insomma, poi c'è anche la storia di Cefalonia, adesso tornando indietro alle, certo, isole Ionie, insomma, anche quella è una storia di cui non si parla moltissimo, malgrado siano stati fatti tanti film, insomma.
Guarda,
però
io prima ho menzionato Kos, a Kos ci fu una strage di soldati italiani che pochissimi ricordano, c'è un comitato che fa molto per ricordare queste vittime che per tanti anni avevano solo una targa messa dal comune di Kos, lo Stato italiano se n'era completamente dimenticato, furono trucidati 100 o giù di lì. Ufficiali italiani portati in una palude falciati a colpi di mitragliatrice mentre gli si diceva che si sarebbero imbarcati su una nave. Quindi abbiamo anche un legame, diciamo così, di sangue notevole con,
sì,
la Cefalonia, è una strage,
certo,
molto molto più,
certo,
grande naturalmente.
Patrizio, allora, noi prima ci siamo confrontati sulle canzoni da far ascoltare e oltre a quella che abbiamo ascoltato prima nella versione di Marcos Vambacaris, tu hai scelto Tapedia tu Pirea, poi scusami la pronuncia perché sono sicura che ho sbagliato tutto, ma e come mai hai scelto questa canzone? Noi la ascolteremo nella versione
perché
di Melina Mercuri,
più famosa che esista, e parla del Pireo, e parla, facciamo un attimo una parentesi,
certo.
Melina Mercuri nel famoso film Mai di Domenica, Potesti Kiriaki, è una prostituta che lotta per essere indipendente, cioè è un film che non ha la morale di Pretty Woman dove arriva il cavaliere bianco,
sì,
e
sì,
ti,
certo,
salva. Lei prende in mano il suo destino
meno
e
male
e fa quello che vuole, cantata in una maniera straordinaria, questa voce di tabacco che aveva Emilia Mercuri, che poi ricordiamo diventa ministro della cultura in Grecia, ed è quella che ha lanciato la famosa lotta per riavere i marmi del Partenone che si trovano al British Museum, ed è una canzone fondamentale perché ci parla proprio del Pireo. Ora, abbiamo detto prima di questi esuli profughi dell'Asia Minore, molti arrivano al Pireo ed è lì che diventa proprio il cuore del rebetico nella terra di Grecia. Quindi è un luogo di grandissima importanza. A differenza di Ostia, non è un quartiere di Atene, è un comune a parte, mm-hmm, è una città, mm-hmm, molto grande, è una delle più grandi città della Grecia, il Pireo. E negli ultimi anni c'è stata una grandissima trasformazione, una modernizzazione importante. A proposito di investitori stranieri, il porto del Pireo è gestito dai cinesi.
I cinesi, infatti.
Con grandissima efficienza, questo va detto. Non a caso molte aziende hanno deciso di mettere il loro hub per distribuire.
Questo poi è un discorso che in questi giorni in Italia si parla molto di porti, soprattutto,
esatto,
per quello che riguarda la Liguria, perché anche lì penso che, insomma, ci sono stati parecchi movimenti e sicuramente anche lì probabilmente la Cina vorrebbe mettere un po' la zampina.
Ma detto questo, al di là di questa gestione cinese del porto del Pireo, c'è una modernizzazione che intanto hanno rifatto completamente la stazione ferroviaria che tra l'altro Markaris racconta in questo libro straordinario che traccia tutte le fermate della metropolitana di Atene, anzi del elettrico, cioè di questo treno,
bellissimo,
che da Kifissia porta al Pireo, e ogni luogo ha una storia, che è un libro bellissimo, è uscito anche in Italia, mi sembra per la nave di Teseo, ma non mi vorrei sbagliare, e praticamente questo mi riporta un po' al discorso che facevo prima. Atene è una città che funziona molto con i nomi, questi nomi bellissimi, evocativi, no? Cioè, io faccio sempre l'esempio quando parlo di questo libro, la zecca, no? In greco si dice nomismatokopio, ma quanto,
bellissimo,
è bello nomismatokopio, nomisma, cioè la numismatica,
certo,
eccetera. Quindi le radici straordinarie, Ambelocipi,
sì,
le vigne, che è un quartiere cementificato con i grattacieli, cosa del genere, però ci evoca queste cose.
Certo.
Colonnaki, il famoso quartiere chic di Atene, perché c'è una colonnetta, Colonnaki per l'appunto, che sta in questa piazza centrale dove sono tutti i VIP che si fanno vedere ai bar.
Bellissimo. E allora adesso ci andiamo ad ascoltare da Melina Mercuri questo Tapedia to Pirea.
Paras Σύρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πως θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδεία. Από την πόρτα μου στα βγω, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το μοναδική μυθό, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χάει και μια χάει και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί το βράδυ κατεβώ στο λιμάνι, σ' βγω κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.
Beh, fantastica la voce di Melina Mercuri in questo Tape Dia tu Pirea. E senti, appunto Patrizio, a proposito di politica, siccome ci avviciniamo alle elezioni europee, come si pone la Grecia in questo momento nei confronti dell'Europa e chi è al governo e cosa succede?
Allora, in Grecia c'è un governo conservatore che tra l'altro ha bissato un successo a valanga, ricordiamo il famoso premier di sinistra Tsipras, è stato sconfitto duramente e si è dimesso. Adesso c'è un nuovo leader di Syriza, che è il partito, appunto, il principale partito d'opposizione greca. Ma questo governo, appunto, è un governo conservatore con alcune sorprese. Per esempio, quella che in Grecia, contro l'opinione della potentissima chiesa ortodossa greca, hanno varato le nozze tra omosessuali. E questo fa onore, secondo me, alla visione del premier Mitsotakis, che è, ripeto, un conservatore, ma che ha una visione totalmente internazionale, un uomo che si è formato culturalmente anche negli Stati Uniti, ha studiato in importanti università americane, è un economista. Diciamo che la Grecia attraversa questa fase conservatrice, ma è un paese, mi piace pensare sempre, che è ricco di sorprese. Loro sono capaci di cambiare opinione. La vittoria di Syriza è un da manuale per la sinistra europea, perché nessuno riesce mai a unificare la sinistra. Beh, lui c'era riuscito, ha vinto le elezioni e ha traghettato la Grecia in un momento drammatico. L'ha fatto, secondo me, con alcuni grandi successi, alcuni naturalmente insuccessi, ma quando poi i conservatori hanno vinto hanno trovato gran parte del lavoro fatto. Questo naturalmente ha creato forti malumori da una certa parte della sinistra, che era dura e pura, ma la Grecia, ricordiamolo, quando andò al governo Syriza, era sull'orlo della bancarotta e della crisi assoluta.
Era sì un momento terribile.
Io ricordo, per lavoro mi sono messo in fila davanti ai bancomat, dove potevi prendere al massimo 40 euro perché c'era la fuga di capitali. Era una situazione veramente molto pericolosa. Quindi ecco, oggi vive fortunatamente una fase più stabile, è un luogo che attrae gli investimenti di cui dicevamo prima, ci sono state molte facilitazioni per le aziende, eccetera, eccetera, ma è un paese dove secondo me chiunque sia al governo deve sempre stare attento agli umori popolari, perché in Grecia ci sono manifestazioni oceaniche a ogni piede spinto, sono... Userei un termine napoletano, incazzusi.
Insomma, il greco ha carattere.
Il greco, diciamo, è sì, quello sì. Che quando un certo leader italiano decise di spezzare le reni, poco ci è mancato che lo spezzassero noi, ed erano un paese di pastori, pescatori, certo. E molto umide. Quindi sono guerrieri da molti millenni.
Sì,
diciamo.
Hanno un grandissimo orgoglio e un carattere fermo. Cioè, diciamo,
purtroppo sì. Uno degli aspetti di tutto questo è il nazionalismo, che a volte in Grecia è un pochino eccessivo, d'altra parte è un paese balcanico, non potrebbe essere diversamente. Però appunto è l'anima mediterranea mitica tutto ciò e il mix, almeno per quello che mi riguarda, naturalmente, lo ripeto, io sono parziale,
certo.
Lo trovo un paese straordinario, semplicemente
sì,
straordinario,
sì, sì,
dove
beh.
C'è la più grande ospitalità, noi siamo, voglio dire, il sud Italia è un luogo di grande ospitalità, tutta l'Italia,
sì.
Insomma, in particolare il mezzogiorno, ma se si va in Grecia veniamo superati
sì.
Dalla filoxenia, cioè l'amicizia per lo straniero, che
bellissimo.
È l'opposto della xenofobia,
esatto.
L'esatto opposto, e in Grecia c'è questa qualità dell'ospitalità, della generosità, dell'attenzione per chi arriva da fuori, ricordiamo... poi mi taccio, la grande crisi migratoria che arrivò da Oriente, i greci, un paese di 11 milioni di abitanti, hanno accolto 1 milione di rifugiati dalle varie guerre che c'erano in Medio Oriente ed oltre. Quindi un paese che appunto stava tra l'altro in una situazione economica non facile, sono diventate leggendarie le famose nonne che allattavano i bambini che arrivavano sulle spiagge di queste isole del Dodecaneso, perché naturalmente le isole del Dodecaneso stanno a 2 chilometri dalla costa turca, quindi arrivava chiunque.
Sì, ricordiamo quella foto che ha colpito tanto le coscienze con il bambino Aylan, purtroppo con la sua magliettina rossa, morto sulla spiaggia. Purtroppo, Patrizio, però ecco, queste immagini mi sembra che ci diano da pensare e da parlare, però poi non cambia niente. Tu come la vedi? Tu pensi che prima o poi si riuscirà a risolvere, perché purtroppo le guerre ci sono e forse bisogna andare proprio alla radice delle cause di queste guerre.
Ma intanto partiamo dalle migrazioni, che sono, come sappiamo, una moneta politica usata in maniera diffusa, non solo in Europa, pensiamo agli Stati Uniti, dove molto si parla dei famosi muri al confine con il Messico. Il problema è che da una parte certe forze politiche promettono di risolvere il problema, ma come giustamente dici tu, il problema non è risolvibile, il problema è gestibile. Allora bisogna decidere che tipo di risorse si vogliono mettere in campo per gestire le migrazioni, cioè aprire canali di migrazione legale, basarsi per esempio sulle richieste. In Italia c'è bisogno di mano d'opera. L'Italia, devo dire, con tutte le sue manchevolezze, intanto è uno dei paesi che salva più vite in mare e questo fa onore.
Questo è importante,
è
infatti
importante.
Ricordarlo, sì,
sì,
la legge del mare, no?
In Italia sia diciamo i privati, le ONG, che come sappiamo però negli ultimi anni hanno avuto un sacco di problemi e di ostacoli, ma anche e soprattutto la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera fanno un lavoro incredibile che non ha eguali in altri paesi se non direi la Spagna. Quindi ecco, purtroppo non credo sia risolvibile. Io mi occupo tra le varie cose di un servizio che si chiama InfoMigrants, che facciamo insieme ai colleghi tedeschi
ecco,
e francesi.
Ecco, questo è importante, sì.
Ed è un servizio per i migranti, non sui migranti. E quindi cerchiamo di raccontare le storie di successo, le tragedie, le opportunità, come si accede alla sanità, alla scuola, insomma. E tra l'altro sta avendo un successo sui social. Abbiamo milioni di follower, letteralmente milioni di follower. E questo è molto importante perché, tra l'altro, va detto, è supportato dalla Commissione europea. E adesso speriamo che insomma queste cose dopo le elezioni continuino, perché mi sembra veramente molto rilevante anche per chi volesse limitare la migrazione, perché una buona informazione fa sì che tu non ti affidi al trafficante che ti chiede 10.000 euro per arrivare
certo,
in Italia.
Certo.
Se sai che quando arrivi in Italia magari non c'è questo paese del Bengodi dove tutto è facile e trovi lavoro subito. Quindi è un servizio importante, informazione, vabbè, lo dico da giornalista,
giustamente,
ha
sì.
Il suo peso in
sì.
Queste questioni.
E quindi dove si trovano questi? C'è una pagina social di
infomigrants.net, è in molte lingue,
benissimo.
Inglese, arabo, francese e anche diverse lingue tipo il Dari e il Pashtun.
Perfetto, per cui
moltissimo seguito
dall'Afghanistan,
assolutamente, tantissimo seguito peraltro da certi paesi, Pakistan.
Sì.
Quindi ecco, credo che sia un lavoro importante, sono veramente contento che l'ANSA faccia parte di questo consorzio, che insomma lavoriamo anche piuttosto bene, ed è una storia, diciamo, di collaborazione europea anche virtuosa. No?
Meno male, perché questa è l'Europa che ci piace.
Esatto. Noi lavoriamo
insomma
con questi colleghi in termini assolutamente paritari e collaborativi.
Benissimo, benissimo. Ma adesso torniamo al tuo libro, Patrizio. Prima di salutarci ti volevo chiedere, siccome so che c'è un calendario di presentazioni, tu per esempio domani sarai a Busto Arsizio
a
portare
Arsizio.
Questo sì. Interessantissimo libro ad Atene con Marcaris.
Ad Atene con Marcaris, domani va a Busto Arsizio, lo porto a Busto Arsizio, dove c'è il BA Book Festival, che è un bel festival di libri e letteratura che si fa in questa città, poco fuori Milano, ma in realtà provincia di Varese. Ho scoperto, confesso la mia ignoranza, pensavo
fosse
in provincia di Milano, invece in provincia di Varese, noi si impara sempre qualcosa.
Bene.
Poi dovrei andare, anzi credo che andrò tardi a luglio, ho un appuntamento a Cattolica in un festival che si chiama si fa sulla spiaggia di nuovo.
Ah, bellissimo.
E quindi non mi ricordo, francamente non mi ricordo il nome perché me l'hanno confermato ieri, quindi comunque sarò a Cattolica. Poi,
benissimo, benissimo.
E poi permettimi di dire che insomma accanto a questa, diciamo, questa prova che è un saggio, a novembre uscirà il mio nuovo romanzo.
Ecco,
e spero
infatti
vivamente di tornare
ma
qui.
Ma assolutamente, assolutamente.
Si chiama Lava. E dove c'è il mio commissario, ormai giunto al suo quarto romanzo, che questa volta va sul Vesuvio. Di solito sta a Venezia, ma lo
certo
troveremo sul Vesuvio per una storia molto oscura.
Ah, benissimo, allora lo aspettiamo. Poi mi ricordo che tu hai anche scritto un libro sul sigaro, facciamo una piccola parentesi.
Vabbè,
sul sigaro, dai.
Sigaro, sì, sigaro, io sono un fumatore di sigaro toscano. Mm-hmm.
E non lo hai portato qua per fortuna,
no,
perché
no,
qua non si può fumare.
Ho sterminato l'intero personale della radio. Non sono un esperto di sigaro, di quello che ti dicono tu devi accostare questo rum a questo sigaro, sono un appassionato, quindi è una storia del sigaro come oggetto sociale più che altro,
certo.
Freud,
eh,
Clint Eastwood, Sergio Leone che lo obbligava a fumare anche se Clint non fumava, col Toscanello che non c'entra niente, naturalmente West, però
certo
lì funzionava, e poi tutti i grandi fumatori, Churchill naturalmente che aveva una sterminata collezione di sigari.
Che Guevara, insomma.
Che Guevara, a cui è dedicata una vasta parte del libro, ma anche il presidente Kennedy, che prima dell'embargo si fa portare, mica scemo, un migliaio di sigari cubani.
Cioè, così.
Però nel libro ricordo pure che non si è mai capito se ha avuto, poverino, il tempo di fumarli, perché poi fu assassinato poco tempo dopo. Però insomma, ecco, il sigaro attraversa un po' la storia, la politica, il costume, e poi il sigaro toscano fa parte proprio della storia d'Italia. Garibaldi, cioè il sigaro, Puccini. Stiamo parlando di personaggi a quali peraltro sono dedicati dei sigari, hanno proprio il loro nome.
Bellissimo, quindi insomma anche questo libro noi vi invitiamo a leggerlo, come vi invitiamo ad andarvi a leggere ad Atene con Marcaris. Ricordiamo la casa editrice, Giulio Perrone editore, insomma la conosciamo, insomma sempre libri molto interessanti. E Patrizio, tu sei molto attivo sui tuoi social, quindi chi ti vuole seguire può trovarti.
Sì,
sia
su Facebook c'è mio nome e cognome, invece su Instagram sono pnissi1.
Benissimo, non è difficile trovarti. Allora io ti vorrei salutare con un brano cantato da Stavros Karkakos, non so se lo pronuncio bene, si intitola Topraktorio, che significa in agenzia, e parla anche questa di migrazione. È un brano molto bello che viene da una compilation dedicata al rebetico. Grazie mille Patrizio Nissiro,
a voi.
A presto,
a prestissimo. Grazie.
Ciao.
Θόλο και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σα βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Το πρακτορείο θολό και γκρι, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Και γείτονα και φίλε, στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπίθα στείλε, να σου την κάνω πυρκαγιά. Κι αν δεν καείς, έλα κατόπι, που δε θα μένει πια κανείς. Για να γίνουμε πάλι ανθρώποι στο κήπο της Γεστιμανή. Γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.